sarei anche.
Sì, noi siamo pronti.
Lo registro anche così, se dopo vogliamo risentirlo, lo sentiamo.
Ottimo.
Bene, allora, abbiamo scelto questo tema, secondo me, molto fondamentale nel presentare la figura di Cristo e di Dio e cos'è la fede cristiana. Leggo. Quando pensiamo alla vita cristiana abbiamo la tendenza a pensare a noi stessi più che a Dio. Quando pensiamo alla vita cristiana facilmente il nostro primo pensiero è rappresentato da quello che noi soggetto dobbiamo fare. Devo andare a messa, devo osservare i comandamenti. Pensiamo ai comandamenti, ai precetti, alle regole. E come dobbiamo sempre migliorare nell'osservarli. Ecco, questa è la vecchissima modalità educativa dove noi dovevamo essere bravi, migliori degli altri, soldati di Cristo, eccetera. No, mettete tutte le... dove era una riaffermazione di se stessi per fare bella figura davanti a Dio. Pensiamo al nostro cammino, ai nostri sbagli, alle nostre cadute e a volte pensiamo a quanto stiamo andando bene o male. Non so se vi capita, a me capita di pensare che vado male, soprattutto quando faccio l'esame di coscienza. In altre parole, tendiamo a focalizzare la nostra attenzione su noi stessi. Questo è sbagliato. E porta allo scoraggiamento per chi è più sensibile, oppure all'orgoglio di chi dice io sono riuscito a... Ecco, non è così che bisogna vivere la nostra vita cristiana. La chiave della vita cristiana è la fede in Dio, che vuol dire focalizzare i nostri pensieri su di Lui, anziché concentrarci principalmente su quello che noi dovremmo fare. Dobbiamo pensare a quello che Dio ha già fatto e sta facendo per noi in Cristo Gesù. Provate a riflettere davvero su queste prime righe. Io ci ritrovo molto alla mia educazione, alla mia esperienza iniziale e mi è rimasto dentro molto forte questa idea, soprattutto di pensare prima se ho fatto o non ho fatto, prima di pensare se mi ama o non mi ama. Marito e moglie, hai stirato o non hai stirato, hai cucinato o non hai cucinato? No, ma mi vuoi bene o non mi vuoi bene? È un altro discorso. Se ci si vuol bene, anche se non è stirata la camicia e non ha cucinato il pranzo, c'è la sostanza. Se invece sono sulle cose da fare, è fondamentale, se non mi fai queste cose è inutile, non ti voglio bene. Non so se, penso che non sia così lontano dalla realtà. In altre parole, quando i nostri pensieri sono focalizzati su noi stessi, vivremo male la vita cristiana. Non solo vivere male la vita, ma una vita cristiana focalizzata su di noi stessi, i nostri doveri, i nostri successi, non mi riconoscono, non mi vogliono bene, non mi danno la loro attenzione, eccetera. E da cui nascono poi tutte le invidie, le gelosie, gli arrivismi, l'aggressione, il pettegolezzo, spargere voci cattive, ecco come dicevi tu prima. Ecco. Allora, non solo vivremo male la vita, ma una vita cristiana focalizzata su di noi stessi, i nostri doveri, i nostri successi, le nostre cadute, sarà una vita cristiana senza gioia. Guardate, questo concetto del senza gioia è veramente un segnale forte. Per penitenza dalla prossima confessione, contate nel Vangelo quante volte Gesù propone gioia, gioia piena. Allora, se io propongo una vita cristiana che mi toglie la gioia, non posso accettarla. Pensate, questo è un concetto importante. Ci spendo un minuto. I nostri ragazzi non si sposano più, convivono, ma non lo fanno con superficialità. Allora io prete vado e dico, no, devi andare in chiesa a sposarti. Gli do gioia o gliela tolgo? Allora, è inutile, prendete altri casi, il cibo. Non devi mangiare quella cosa lì che ti fa male, oppure perdi il pelo, la linea, quel che vuoi tu, insomma, no? Ma mi piace, e ci caschiamo dentro, io per primo, perché cerco la gioia. Allora, o io dentro ho la convinzione che il non mangiare quel cibo o non fare quella cosa è gioia per me, e se no è inutile che voi me la proibiate o minacciate un inferno. Io continuerò a farlo e a fare la scelta che a mio parere mi dà gioia. Allora Gesù dice, attenzione, date gioia, non date comandamenti, non date precetti. Fate maturare le persone perché arrivino a capire qual è la vera gioia e quella che è falsa gioia. E a me è difficile, molto facile dire, peccato mortale non farlo. E lo fanno tutti. Ditemi se non è vero. Guardate, questo concetto della gioia è fondamentale. Dio ci ha creato per la gioia, per la vera gioia. Poi attorno a me qualcuno mi dice che se non compro quella macchina là io non ho la gioia. Vabbè, devo stare attento a tutte le false voci che arrivano. Ma allora capite che la formazione cristiana non può essere una serie di cose da fare, ma un innamoramento per una realtà talmente bella, ecco Carlo Acutis, che io rinuncio a tutto il resto pure di averla e non perderla. Vado avanti. Quando invece ci focalizziamo su Dio e sulla sua opera per noi in Gesù Cristo, capite, qui allora uno deve sapere queste cose. Quindi io devo annunciare Cristo, non devo annunciare comandamenti. Io devo fare scoprire che veramente Cristo gli è vicino. Cristo l'ha salvato, devo fargli capire che Dio lo ama, non ha da mangiare, non ha imparato a leggere, allora per fargli capire che Dio lo ama, gli do da mangiare e lo faccio imparare a leggere. Capite tutta la parte pratica, operativa, caritativa, necessaria, perché se no che volto di Dio gli sto presentando? Un libro? Si innamora di un libro? Di una statua? Quindi quando invece di focalizzare su Dio, sulla sua opera per noi in Cristo, quando fissiamo la nostra attenzione sui benefici che abbiamo in Dio e delle sue promesse, allora avremo la gioia della salvezza e in realtà avremo un cammino vittorioso sul peccato. Dove allora non è più importante misurare se ho fatto o non ho fatto e fin dove sono arrivato. È importante che io sia convinto di essere amato, che qualcuno mi sta amando in maniera tale che addirittura al momento della mia morte la mia vita avrà un senso. Poi i comandamenti vengono dopo. Direi che non sono così importanti. Le regole, nostre regole, per voi le vostre, per me le mie, vengono dopo. Io prima devo essere innamorato di Cristo, se no non me ne frega niente delle regole. Quanti sacrifici facciamo quando una cosa la riteniamo importante, giorni, notte, viaggi, rinuncia al cibo? Non so, pensate voi alle vostre esperienze. Ma perché lo facciamo? Beh, potremmo farlo per ambizione, allora lì dobbiamo correggerci un po'. Ma se io lo faccio perché voglio bene alle persone, capite che non ho bisogno di un comandamento che mi dica non vai a letto finché non hai finito di preparare l'omelia, è solo io che lo faccio. Analizziamo la nostra vita, è la motivazione della gioia che ci fa accettare la mamma col suo bambino, il parto, l'ha detto anche Gesù nel Vangelo, è la motivazione della gioia del bambino che è nato che mi fa accettare i dolori del parto. Vado avanti. In tutta la Bibbia l'amore di Dio per il suo popolo non è mai qualcosa che il suo popolo merita. Ecco, qui entriamo in un altro argomento. Quindi il primo pensiero spero che sia dare gioia, vuol dire essere innamorati di Cristo, vuol dire che devo pensare a Lui e non a me. Il buon ladrone sulla croce, che bello, non ha fatto nessuna penitenza, sì, ma in croce. Voglio dire, non ha fatto un cammino, non ha fatto propositi, non ha osservato regole e va in paradiso. Ha fatto un atto d'amore per Cristo. Ma pensate a quanta gente povera, ignorante, maleducata, che non, maleducata, cioè che non hanno avuto educazione, che vivono in situazioni veramente tragiche, mi raccontano dei fatti anche così familiari, paurosi. Ma basta un atto d'amore, dai. Non chiedeteli 10 comandamenti. Li troveranno poi e lo faranno nel momento in cui hanno scoperto l'amore. Voi trovate nel Vangelo che Gesù ha sempre stimolato costantemente le virtù. Poi qualcuno gli ha chiesto quali sono i comandamenti e glieli ha detti. Ma lui non ha mai speso, direi, energie e parole per raccomandare i comandamenti. Ha raccomandato le beatitudini, ha raccomandato di fidarsi del Signore, di non pensare al cibo, di non pensare al vestito. Capite che bello? Io vorrei scegliere come prossimo tema proprio questo. Dobbiamo educare proponendo virtù o raccomandando di non fare peccati? Guardate che è dirimente. Noi siamo stati cresciuti nella vecchia mentalità proibito, proibito, proibito. E chi mi fa innamorare di una cosa proibita? E poi pretendi che venga anche in chiesa? Ma chientela tu la tua religione. Allora, andiamo avanti. Vediamo adesso la parola di Dio, perché mi pare importante dare fondamento, Vecchio e Nuovo Testamento. E vado qui, perdonate, vado un po' più, come dire, con le mie parole, perché non è difficile fare degli esempi. Mar Rosso, Egitto, cioè voglio dire, se guardate tutta la storia dell'Antico Testamento, è un Dio innamorato che corre dietro alla sua innamorata che invece fa i suoi capricci, no? Non so se adesso forse esagerato, ma in fondo è proprio, direi, incomprensibile questo Dio che, nonostante tutte le attenzioni e l'amore che sta dando al suo popolo, questo qui fa sempre i cavoli suoi. E Gesù e Dio, cosa fa Dio? Ricomincia da capo tutte le volte, in forme nuove, in forme più profonde. Per cui l'esempio che io ho messo è quello del Mar Rosso. Però c'è un'affermazione, ve la metto, aspetta, vediamo se la trovo subito. Ma la troviamo senza cambiare schermo. Quando, dopo aver parlato dell'esempio dell'Egitto, del Mar Rosso, io dico chiaramente: non era qualcosa che meritavano, anzi avrebbero meritato una dura punizione da parte di Dio per quanto peccavano contro di Lui. Ma Dio continuò a curare il suo popolo perché questo era il suo cuore. Spendo una parola di più. Noi siamo abituati ad avere il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro, no? Cosa farete oggi pomeriggio? Io ho un progetto, ma non so se lo farò, è il mio futuro. Dio ha solo il presente. Attenzione, guardate che è un concetto base molto importante. Dio guarda la nostra vita nella sua completezza. Ci ha chiamato dall'eternità, ha deciso di amarci dall'eternità, ci ama costantemente, ci amerà per sempre, perché in Lui non c'è ieri e domani, è sempre oggi. Capite che non può cambiare parere? Lui lo sa già tutta la mia vita, sa già le mie risposte o le non risposte, ma la sta amando. E rende concreta questo suo amore per me con tutti gli aiuti che mi dà, dove sa benissimo che qui farò un peccato, che qui risponderò con gioia, che qui invece non lo guarderò neanche in faccia, e lui mi darà proprio quegli aiuti che mi aiuteranno a superare quelle situazioni così brutte che io costruisco. Quindi provate a pensare davvero a un Dio che vi ha in braccio da sempre, vi terrà sempre in braccio e vi amerà costantemente. Non succederà mai che Dio possa cambiare parere su di voi. Adesso la dico grossa, fate tutti i peccati che volete voi, ammazzate tutte le persone. Dio non cambierà parere, poi per piacere, cioè è proprio questo sapere che Lui mi vuol bene che mi permette di non fare cose sbagliate. Torna il pensiero iniziale. Però questo eterno presente di Dio è un concetto fondamentale. No, ma io oggi ho sbagliato, allora Dio domani mi punisce, no? Arriva il Covid, l'ha mandato Dio per castigare. Nella nuova enciclica il Papa di nuovo riafferma solennemente che non è un castigo di Dio, ma è un castigo della natura che abbiamo violentato. Allora, che bello pensare che io sono in braccio a questo Dio, Padre, Figlio, Spirito, Trinità d'amore, misericordia infinita, che mi ha chiamato all'esistenza dal nulla perché vuole veramente riempirmi del suo amore. Punto! Non cambia parere! Mai! Non può smettere di amarmi! Ed è grazie, perché Lui è Lui. Allora la frase è, questo è il cuore di Dio, Dio è fatto così. Non può contraddire se stesso, perché non è uomo. Ce lo dice Osea, subito sotto. Avete presente questo bellissimo brano di Osea? Questo ve lo metto in linea, se ci riesco. Non mi ricordo più come si fa. Condividere. Eccolo qua. Lo vedete?
Sì.
Allora, questo magnifico brano. Allora, l'amore di Dio è un amore eterno, ok? Non inizia quando Dio nota in noi qualche buona qualità. Inizia nell'eternità ed è per questo suo amore che Dio opera sempre per attirarci a Lui. Perdona tutto, sempre, tutti, quindi noi siamo già dei perdonati, perché Cristo ha già dato la sua vita per noi. Noi siamo già nella fase in cui per mezzo del sangue di Cristo tutta l'umanità è riconciliata con il Padre. Poi io vivo la mia vita e devo dire l'accetto, no, non l'accetto, la libertà, no? Allora, chiaramente, Dio rispetta la mia libertà. Se io non voglio accettare il suo amore, non mi fa violenza. Mi circonda di amore sempre più forte, sperando che lo capisca. Quindi intensifica amore, se si può usare questa espressione umana, nel momento in cui vedete che io sono proprio una zucca vuota. Vado avanti. Perdona tutto, sempre e tutti, come ci ricorda il profeta Osea, il cantore dell'infinita misericordia di Dio verso Israele, in cui si rivela che Dio è Dio proprio perché non si lascia vincere dal peccato di adulterio del suo popolo, ma lo perdona con un atto preveniente assolutamente gratuito. E qui la frase, no? Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te. Ecco, allora l'amore appassionato di Dio per il suo popolo è talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso. Guardate, questa è una frase importante, cioè è una rilettura dell'episodio per noi sempre grandioso e misterioso di un Dio che per risolvere il problema del rapporto dell'uomo con lui, che non maturava, ha scelto niente meno che di assumere personalmente la vicenda umana. Cioè, ecco il farsi uomo, il farsi carne, il diventare uno di noi, dove la giustizia di Dio, tra virgolette, perché la parola giustizia andrebbe esaminata a fondo, viene raggiunta non punendo il peccatore, ma assumendo su di sé le conseguenze del peccato. Allora, l'amore appassionato di Dio per il suo popolo è talmente grande, quindi la motivazione è l'amore, da rivolgere Dio contro se stesso, il suo amore contro la sua giustizia. Il cristiano vede in questo il profilarsi velatamente del mistero della croce. Dio ama tanto l'uomo che, facendosi uomo egli stesso, lo segue fin nella morte e in questo modo riconcilia, mette insieme, fa far la pace fra giustizia e amore. Ecco, non so se mi pare molto bello anche come concetto questo della... Interrompo la condivisione e ritorno con voi. Ecco, e abbiamo fatto la prima pagina praticamente, passiamo alla seconda pagina. Nuovo Testamento, bellissimo il brano che vi propongo, non so se lo conoscete a memoria, vi propongo di impararlo. Capitolo 7 di Luca, è Luca, è importante che lo sottolinei, perché Matteo ha dentro dei residui molto duri invece rispetto a Luca. Allora, Luca dice che Gesù andava in sinagoga tutti i sabati sia a pregare che a parlare, vi ricordate? Cosa avrà detto quel sabato mattina in sinagoga? E chi c'era ad ascoltarlo? Sto ricostruendo il brano, eh? Allora, la sinagoga ebraica aveva la zona degli uomini, poi una grata, e dietro la grata ci stanno le donne, se vogliono. Non sono obbligate, non sono tenute, anzi, se stanno fuori dalla sinagoga è tanto meglio. Questa è la mentalità. Allora, quella mattina, una donna, perché è una donna, è una persona, sarà una prostituta, ma questo non toglie che è persona, che è figlia di Dio, che è amata da Dio. Il presente di Dio vale anche per lei come per me e per voi. Questa donna, quella sabato mattina, sarà perché aveva sentito parlare di Gesù, sarà per chissà quale altro dono di Spirito Santo, va alla sinagoga. E che cosa dice Gesù nel Vangelo di Luca? È il Vangelo della pecorella smarrita, è il Vangelo del Padre misericordioso, è il Vangelo del tesoro che io vendo tutto pur di averlo, eccetera. Insomma, allora, quella mattina Gesù ha detto che Dio ama tutti e perdona tutti e che tutti siamo figli suoi, come io, prostituta, a cui tutti dicono sei una puttana, invece Dio dice a me sei mia figlia. Provate a viverla nel profondo questa frase, dove tutti ti insultano, dove tutti ti usano, dove tu sei il rifiuto della società che ti circonda e ti senti dire che Dio ti ama come una figlia. Cosa succede nel cuore di una persona che si sente dire una cosa così? Una donna. A quel punto, quella donna, lasciatemelo dire con le mie parole, si innamora della persona di Gesù. Guardate che lo sottolineo, ha ricevuto il perdono, l'annuncio dell'essere perdonata, l'annuncio di essere figlia, ma soprattutto lei mette l'attenzione su chi glielo sta dicendo. Non è da poco questa cosa, perché molte volte uno ti dà un dono, un regalo, tu guardi il regalo e non guardi negli occhi chi te lo sta dando. Ditemi se non vi è capitato che la cosa vi interessa di più l'oggetto che la persona che ve lo dà. o quando voi lo fate con qualcuno, hai pensato a un caso particolare, hai comprato un regalino, l'hai preparato bene, glielo dai, e la persona, il bambino, apre il pacchettino, guarda l'oggetto, non gli interessa più chi gliel'ha dato. Guardate, questo è terribile perché vuol dire che scambiamo la sostanza, un cuore che ti sta amando, Cristo che ti sta amando, con l'oggetto che tu ricevi. Vado a confessarmi, il prete ti assolve, sono contento, guardo me stesso, guardo contento che ho ricevuto una cosa e non dico grazie al Signore, ma che scherziamo? Allora, questa donna sta facendo un atto religioso fantastico, ha eletto la persona di Cristo in quel momento come il suo Salvatore. Allora corre a casa, prende un oggetto da regalargli, un oggetto che possa essere segno del suo amore. E cosa trova? Trova in casa un unguento profumato, costosissimo, che lei usava per i suoi clienti, ovviamente. Lo prende e va a cercare il maestro. E questo è un altro tavolo, perché è sabato, non può cucinare, e il fariseo, questa volta direi davvero con una certa signorilità, l'ha invitato a pranzo da lui. E voi vi ricordate che pranzavano sdraiati per terra sui cuscini, non c'era il tavolo, un piatto unico centrale, le teste vicino al piatto, guardate proprio anche le mie mani, tutti a raggiera attorno al piatto centrale, i piedi lontano dalla tavola. Questa donna entra facendo il primo grave sacrilegio secondo la legge. La donna non deve entrare dove mangiano gli uomini. Individua la persona di Gesù e si getta ai suoi piedi. Se i piedi erano sotto la tavola, come avrebbe fatto, scusate? Mi capite che è importante anche raccontare queste cose. Perché i piedi sono lontani dalla tavola. E questa donna si butta sui piedi di Gesù, non dice una parola, piange, asciuga, piange sui piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, li unge col profumo. Allora, qui scatta poi la parabola, il dialogo di Luca, no? Quando il fariseo, come a volte facciamo noi, leggiamo l'esterno del comportamento, è entrata e non doveva entrare, tocca il corpo di Gesù, lei che è una prostituta, e questo lo rende impuro, quindi un altro peccato gravissimo. Per di più si scioglie i capelli in pubblico, che era come svestirsi, perché a quell'epoca qua è la donna che togliesse il velo dai capelli. E per di più fa dei gesti di affettuosità dove un vero maestro, un vero profeta la prende a calcio e la butta fuori. Ecco, capite? Lo schema di un Dio che abbiamo ancora nella testa, che vuole le persone che vengono in chiesa, che non fanno le cose sbagliate, che non fanno i peccati, che osservano i comandamenti. Ecco, capite che è terribile, è un brano bellissimo questo. E Gesù dice una parabola, due devono pagare un debito, uno a poco e uno un debito enorme, chi sarà più riconoscente? E Simone il fariseo dice, è facile rispondere. Sì, è facile a questo esempio, ma perché non hai capito che lei che ha un debito enorme, che in sinagoga insieme a te si è sentita dire che era perdonata, lei ha capito finalmente il volto di Dio, il cuore di Dio, e tu invece sei ancora attaccato alle cose materiali, a verificare se tocca o non tocca, se è prostituta o non lo è. Capite? È proprio la grossa differenza. E allora vado sul testo a questo punto, perché mi è parso che anche il testo ci aiuta davvero. Lo leggo, no, ma magari lo metto a video, dai, così. Perdonate. Eccolo lì. Il brano della prostituta, commovente e ricco di insegnamenti, è un racconto tipico di Luca, che vuole così rivelarci l'amore di Cristo verso i peccatori. Quindi non verso chi è giusto, ma chi è purtroppo fragilmente colpito dal peccato. Si tratta di un incontro che avviene nella casa di un fariseo, osservante della legge, per dirci che Gesù non fa differenza di persone, accoglie tutti, va a casa di tutti, farisei, peccatori, scribi, pubblicani, ricchi e poveri. Ogni occasione è buona per fare visita alle persone e annunciare il regno di Dio, non solo a parole ma con i gesti dell'amicizia e della condivisione. E vabbè. L'amore, anziché essere la causa del perdono, ne è l'effetto e la conseguenza. Attenzione, perché capovolgiamo certe logiche. Prima devi pentirti, prima devi metterti in ginocchio, prima devi... Prima niente, prima c'è l'amore gratis, prima ti perdono. Se hai capito chi sono e perché ti perdono e cosa vuol dire essere perdonato, allora sarai tu a riconoscere i tuoi peccati e a pentirti e a cambiare. E, è tutto diverso. L'amore è proporzionale alla percezione che abbiamo della grandezza del debito. Ah, questo è bello. Devi essere uomo o donna prima di essere cristiano. Se non hai consapevolezza che quello che stai facendo è una porcheria, è uno sbaglio, è un errore, ma io te lo posso dire 100 volte e tu lo sarai ancora. Ditemi se non vi è capitato. A me 70 volte 7 al giorno. Cioè, lo dico perché davvero è anche la mia esperienza. L'avere una regola che mi proibisce di fare una cosa non mi ha impedito di fare il peccato. Ma se sono innamorato di Cristo e ho capito cosa vuol dire che Lui mi ama e che senso ha una vita da innamorati, ma non lo faccio più quel peccato. Ma se mi manca, ecco, se mi manca la coscienza umana di capire anche che cosa sto facendo, ma lo fanno tutti, tutti vivono così, tutti spendono così, tutti... Allora è chiaro che a quel punto io sono incosciente, non sono neanche persona umana. C'è una base importante. Ma poi io devo aggiungere, ecco questo è bellissimo, la percezione di essere amato e perdonato mentre io sono nel peccato. Non perché mi sono pentito. Mi pento perché tu mi ami. Mi pento perché finalmente ho capito. Come faccio a dire... Devi pentirti se in quel momento invece per me è una cosa che mi affascina. L'amore è proporzionale alla percezione che abbiamo della grandezza del debito, così liberamente e gratuitamente condonato. È questo il senso vero delle parabole, come anche delle parole di Gesù alla donna. L'amore della donna non è la causa, ma la conseguenza del perdono ricevuto. Gliel'ha detto al mattino, nella sinagoga, tu sei figlia di Dio, nonostante tutti i tuoi peccati, Lui continua ad amarti. Potremmo perciò tradurre così il versetto 47 del brano del Vangelo, che è tradotto male. Le parole che sono riportate qui le ho prese pari pari da un biblista, quindi mi sono voluto cautelare, perché... Se le scrivevo io, chiunque avrebbe potuto dirmi come ti permetti di cambiare la traduzione. Il greco dà ragione a questa traduzione, che dice, le sono state, perché c'erano due debitori, no? Uno deve molto e uno deve poco. E il brano del Vangelo dice, lo prendo in mano così, ricordatevi, è Luca 7, l'ultimo pezzettino del capitolo di Luca 7. E dice, due debitori, uno deve molto, uno deve poco. Viene condonato a tutti il debito? Domanda di Gesù. Quale dei due gli sarà più riconoscente? Risposta di Simone. Penso quello che ha ricevuto un favore più grande. Quindi vedete, il perdono, la riconoscenza. Allora Gesù conclude dicendo, per questo le sono state condonate le sue colpe e per questo essa, come tu vedi, dimostra un così grande amore riconoscente. Mentre le traduzioni che voi trovate dovunque, perciò, cioè è molto importante, se c'è veramente come causa il suo amore, perciò io divento riconoscente, o se invece lui ha condizionato il suo perdono al fatto che io gli voglia bene. No, lui mi vuol bene e mi perdona. Allora io comincio ad amarlo. Vado avanti. Prima viene l'amore di Dio che perdona, poi l'amore di chi, scoprendosi perdonato, lo manifesta con un reale cambiamento di vita. Adesso accelero perché sennò altri esempi, questi li nomino ma non li commento. Zaccheo, lo sapete anche voi come è andato l'episodio, era solo curioso. Il padre misericordioso, ancora più bello quello lì, questo papà che, notate, il fratello maggiore lo rimproverà perché si è comportato da Dio e non da uomo. Ma come? Quello lì ha speso tutti i soldi e tu adesso gli fai anche festa, ma sei proprio matto. La pecorella smarrita, ecco, io lì non leggo tanto, lo conosciamo a memoria. Vado al numero 4. Certo, l'amore e il perdono di Gesù resterebbero inutili se chi li riceve non si pentisse e restasse nel suo peccato. Sì, restano inutili nel senso che tu non vedi gli effetti. Io adesso penso a quante volte il Signore mi ha perdonato, quante volte ho avuto la gioia di vivere il perdono e come non sono stato capace di diventare santo di colpo. Mi capite? Io dico, io confesso i miei peccati, voi provate a pensare ai vostri però, non so se mi capite, cioè quante volte abbiamo ricevuto il perdono e magari a parole ci siamo pentiti, in realtà la vita non è cambiata. Allora è importante questo cambiamento, proprio per questo impediva ai farisei di accogliere la salvezza. Allora è molto importante che la persona che vive il sacramento della riconciliazione abbia la percezione di essere abbracciato, di essere amato, di essere accettato nei suoi limiti e incoraggiato sul suo futuro. Allora, qual è l'atto di fede che deve esprimere un penitente alla fine? Ti ho abbracciato, ti ho detto che Dio ti ama, che la tua vita è bella, che Lui la ti accetta, che si fida di te, ti chiede un futuro. E io devo strisciare dicendo, mio Dio, mi pento, mi dolgo tutti i cuori i miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, è molto più perché ho offeso te. Ma il contrario, è un errore gravissimo, è un atto d'amore che devo fare, non un atto di dolore. Io spero che quando voi vi confessate trovate un sacerdote che vi lascia esprimere con le vostre parole il sentimento prima di ricevere il perdono. E deve essere una dichiarazione d'amore, perché in quel momento il Signore vi abbraccia e vi immerge nel suo sangue, vi dà la vita nuova, vi tratta da figli e voi vi comportate da servi, ma neanche per sogno. Vado avanti. Punto 5. Questo messaggio è sorprendente, scandalizza i farisei, spiazza anche noi perché mette in crisi la nostra idea di Dio e il nostro senso di giustizia. Due parole da convertire. Dio chi è e cosa vuol dire giustizia nell'ottica di Dio? Se pecco e mi pento ottengo il perdono. Questo è lo schema mentale, logico, razionale, umano. Normale nel concepire un rapporto uomo-Dio. Gesù invece sconvolge questa maniera di pensare e annuncia che Dio ama per primo e gratuitamente, senza richiedere in anticipo la conversione dal peccato. La conversione sarà l'effetto del suo perdono. Dio ama e dal suo perdono nascono il pentimento e la salvezza di chi lo accoglie. mi fermo un attimo, veramente siamo già ai 40, ma mi fermo almeno un attimo perché questo è il concetto fondamentale, eh? È il capovolgimento voluto da Gesù. Qualche reazione vostra? Il testo va avanti dicendo, quando tu dici il Padre nostro, perché dici perdona noi i nostri debiti come noi li perdoniamo i nostri peccati, ai nostri debitori? Perché se sei figlio devi avere la faccia del papà, devi avere il DNA del papà. Il DNA del papà è il perdono e tu imbecille, dopo essere stato perdonato non vuoi perdonare. La parabola vi ricordate, no? Quello là che doveva un debito grande, l'ha perdonato, va fuori, prende il suo collega per il collo, paga tutto. Dobbiamo capovolgere. Vangelo di domenica, due domeniche fa, ho lavorato 9 ore e tu, padrone stupido, mi paghi come paghi quello che è venuto alle 5 del pomeriggio. Allora, lo accettiamo sto Dio stupido o non lo accettiamo? Cioè questo Dio gratuito, questo Dio che non usa le logiche terrene. Guardate che è veramente una conversione difficile, eh? Io lo vedo nei miei confratelli, è difficilissima questa conversione. Quanti preti dicono il contrario? Predicano che il Covid è un castigo, che Dio castiga e lo meritiamo, vergognati. Che me ne faccio di questo Dio? Vado alla terza pagina, tento di andare veloce perché voglio arrivare all'ultima che parla della confessione. Allora, abbiamo 2 brani di Paolo, io questi li leggo con voi, anzi li faccio leggere a qualcuno di voi così almeno mi sveglio. Allora, le prime 2 righe leggo io, dice Lettera ai Romani, vi ricordate il brano? Molto bello. Dio ha dimostrato di amarci quando noi eravamo ancora peccatori. Forse potrebbe capitare che uno dà la sua vita per un uomo buono, ma che lui dia la vita quando io sono cattivo e nemico suo, questa è proprio una cosa strana. Allora, Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per i nostri peccati. Dio non ha amato perché tu eri brava e buona. Dio ti ha amato quando tu eri nella condizione peggiore davanti a Lui. Andiamo alla 2 lettera ai Corinzi. Chi me lo legge? Una voce bella, forza. Infatti, avanti.
Infatti, l'amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti. E quindi che tutti partecipano alla sua morte.
Agli effetti della sua morte. Va bene, avanti.
E questo viene da Dio, perché ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi l'incarico di portare altri alla riconciliazione con Lui.
Notate questo,
così Dio ha riconciliato il mondo.
Aspetta. Notate il gioco molto bello, no? L'abbraccio di Dio. E quindi l'incarico di dare l'abbraccio agli altri, no? E questo passaggio, avanti.
Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo. Perdona agli uomini i loro peccati. Maurizio, e ha affidato a noi l'annuncio della riconciliazione.
Maurizio, aspetta. Sì. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo. Quel così adesso ti dice qual è. Perdona agli uomini i loro peccati. Quindi non dice pentitevi che io dopo io mi commuoverò, cambierò parere, invece di mandarvi il Covid vi mando non so cosa. No, decide di perdonare. Che bello. Quei due punti sono importanti in italiano. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo. Perdona agli uomini i loro peccati. No, non è finita. E ha affidato a noi l'annuncio della riconciliazione. È Dio ancora che sta perdonando, per mezzo mio, tuo, suo. Ognuno di noi che perdona è Dio che perdona. Ognuno di noi che non perdona blocca l'azione di Dio. Terribile. Bellissimo e terribile. Avanti. Quindi
noi siamo ambasciatori inviati da Cristo ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Cristo non ha mai commesso peccato, ma Dio lo ha caricato del nostro peccato per riabilitarci dinanzi a sé per mezzo di Lui.
Maurizio, io avrei letto così. Vi supplichiamo da parte di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, che è quello che tu fai con i tuoi ragazzi o le ragazze che hai attorno. È proprio quel supplicare, poi supplicare vuol dire fare un'iniziativa, corrergli dietro, cercarli, radunarli. Ecco, vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Magnifico, magnifico. Anche quando ti capiterà di proclamarlo in chiesa, leggilo così. La gente deve sentire che non è una lettura, è una proclamazione di fede e d'amore. Andiamo avanti. Secondo brano, lettera agli Efesini, un'altra voce.
Ma la misericordia di Dio è immensa e grande è l'amore che Egli ha manifestato verso di noi.
Okay.
Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati. Infatti, a causa dei nostri peccati, noi eravamo senza vita. Ed Egli ci ha fatto rivivere insieme con Cristo.
Posso fermarti, Caterina? Ricordate, è per grazia di Dio, quella parola grazia, molto importante, in latino è la gratis, cioè proprio il non pagare, no? Adesso lo ripeterà 3-4 volte, quindi ti prego, sottolineano anche con la tua voce. Fai una lettura proclamata dove tu vuoi convincere noi che stiamo ad ascoltare. Dai, avanti.
Uniti a Gesù Cristo, Dio ci ha risuscitati e ci ha portati nel suo regno per farci regnare con Lui. Così Egli è stato buono verso di noi per mezzo di Gesù Cristo e così ha voluto mostrare anche a quelli che verranno quanto ricca e generosa è la sua grazia.
Grazia. Dove la parola grazia è importantissima, è proprio questo essere due in comunione con noi, gratis, avanti.
Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati, per mezzo della fede. La salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio, non è il risultato dei vostri sforzi. Dunque, nessuno può vantarsene. Perché Dio che ci ha fatti, Egli ci ha creati e uniti a Cristo Gesù per farci compiere nella vita quelle opere buone che Egli ha preparato fin da principio.
Ecco, questi due brani del Nuovo Testamento a me basterebbero proprio per entrare in questa dimensione di totale fiducia nel Signore. Velocemente. Passo al numero 7, bruciandolo un pochino. Allora, Dio non ci ama perché siamo buoni e bravi, ma ci ama perché ha scelto di amarci. Questo è il suo cuore, questo è il volto di Dio. Pensate, ogni volta che voi parlate di Dio dovete far capire che Lui è buono e perdona. Ma dopo la gente ne approfitta. Benissimo, ma io non rinnego il volto di Dio. Cercherò di farlo capire talmente bene da farli innamorare anche loro. Non dobbiamo e non possiamo guadagnare l'amore di Dio, ma adesso faccio una penitenza in più, dico un rosario di più, non mangio questo, non... perdonate, non serve a niente. Se mi dite il mio amore è talmente intenso che oggi per esprimerlo mi metto in ginocchio ad adorare il Signore per un'ora, io penso che questo è più importante di tutto il resto. Se io dico, io adesso perché voglio bene al Signore, invece di andare a letto, preparo le lezioni domani, dopodomani, organizzo un incontro, vado con la macchina, spendo soldi, questo vale di più di tutte le piccole rinunce che ci hanno abituato a fare per essere più buoni davanti al Signore, per meritare il paradiso, per andare un po' più in alto in paradiso. Tutte bestemmie contro il dono gratuito del perdono di Dio che è Padre e non cambierà parere su di noi. Allora, capite che se sono innamorato costruisco con Bosco Maria Mazzarello, Domenico Savio, Carlo Acutis, Padre Marella, costruisco cose concretissime per amore. Il resto è secondario. Volete che questi qui ho nominati non abbiano fatto dei peccati? Ma non gliene frega niente al Signore nei nostri peccati. Se io lo sto amando, ma lui capisce prima di me che il mio carattere mi porta a essere superbo, orgoglioso, sensuale, goloso, non so, geloso. Cioè, tutte le cose che noi viviamo, lui le sa benissimo. Non lo spaventano, lo spaventa che io non lo ami. Ah, ma però intanto ho detto la preghiera, ho fatto questa penitenza, non serve a niente se non è frutto d'amore, assolutamente. Il resto ve lo leggete voi. Io vado al numero 8 che mi interessava arrivare per concludere. Ci siete? Accogliere, quindi accogliere l'amore, ma non solo, viverlo, vivere la misericordia, mediante il ministero che la Chiesa, che alla Chiesa è stato affidato e per mezzo dei sacerdoti. Testimoni del dono di grazia ricevuto nella nostra vocazione alla santità, dobbiamo noi per primi mostrare di essere bisognosi di vivere l'esperienza del perdono. Ecco, allora, se io sono creatura umana, uomo, donna, consapevole dei miei limiti, la persona che non è consapevole dei suoi limiti manca dell'elemento fondamentale per essere cristiano. Non ho fatto nessun peccato, ma non sei neanche uomo, non sei neanche donna, non hai pensato cos'è la tua vita. Allora, se ho questa consapevolezza e ho ricevuto il grande dono della fede, ma la prima cosa è proprio questa voglia direi di avere l'abbraccio, l'unico abbraccio che dà senso alla mia vita, così com'è con tutti i suoi peccati, ed è l'abbraccio di Cristo nella riconciliazione. Nel sacramento della penitenza si rinnova la vita dello spirito e trova nuovo vigore quel radicalismo evangelico, quell'innamoramento evangelico che deve contrassegnare la vita di ogni consacrato. È inoltre un grande aiuto per superare quella tendenza all'autogiustificazione, tipica della mentalità della cultura del nostro tempo, che fa perdere il senso del peccato, impedisce di sperimentare la gioia consolante del perdono. Ecco, su questo punto, allora, vi dico, le parole che avete letto, che ho letto adesso, le ha scritte l'arcivescovo di Torino, Nosiglia. Adesso lui stesso cita questo brano di San Giovanni Paolo II, che dice, no, prendiamolo sul serio perché ci riguarda, la vita spirituale e pastorale di un pastore, come quella dei suoi fratelli consacrati, religiosi, laici, dipende per la sua qualità e il suo fervore dall'assidua e coscienziosa pratica personale del sacramento della riconciliazione. Fondamentale. La comunione eucaristica, lo zelo pastorale, il rapporto con i fedeli, la comunione con i confratelli, eccetera, la vita di preghiera, in una parola, tutta l'esistenza di un pastore o di un consacrato, subisce un inesorabile scadimento se viene a mancare per negligenza o per qualsiasi altro motivo il ricorso periodico e ispirato da autentica fede e devozione al sacramento della riconciliazione. In un prete, vescovo, consacrato, religioso, che non si confessasse più o si confessasse male, il suo essere consacrato, il suo fare un qualsiasi ministero e servizio nella Chiesa, ne risentirebbe molto presto e se ne accorgerebbe anche tutta la sua comunità. Una confessione regolare, se possibile con un maestro dello spirito, capitemi, che abbia però questa consapevolezza del significato del perdono che abbiamo ricevuto, lui per primo, e che ci segua con continuità. Non andate da qualunque prete a confessarvi, assolutamente. Se siete malati andate da quello che se ne intende, non andate dal primo medico che vi capita per strada. Lo puoi fare occasionalmente, ma deve essere uno che vi conosce, uno che vi ha fatto capire qual è la sua teologia. Quindi un confessore regolare e nei tempi forti che vi segua, no, scusate, che ci segua con continuità e nei tempi forti preceduto da un congruo tempo di conversione, cioè di un periodo di innamoramento cuore a cuore con l'innamorato, ci assicura una sponda sicura alla quale ancorarci, anche se presi dalle nostre debolezze, che ci permette di non soccombere all'indifferenza delle colpe, all'orgoglio di sentirsi a posto, allo scoraggiamento di chi si convince che in fin dei conti non serve confessarsi sempre delle stesse mancanze, cioè non ammettere che il Signore ti sta amando nonostante i tuoi limiti. Ecco, io volevo arrivare qua, perché è bella la teoria, ma ci vuole anche la pratica. Vabbè, ho esagerato, lo so, però era tanto tempo che non vi vedevo. È sparita la Rita. Aveva dei problemi di connessione prima, si vede che...
Rita è a Roma,
E lo so, mi sembra quello,
No, quindi aveva dei problemi anche in quel senso.
Avanti. Se c'è qualche vostro commento su quello che abbiamo detto.
Ma per me è veramente una botta nei denti, perché è tutto diverso da come sono stata abituata. E quindi devo ripensare a tutto il mio essere, il mio rapporto col Signore, anzi il suo rapporto con me, che meglio dire che...
Ringrazio il Signore che ti fa rinascere, comincia la nuova giovinezza, pensa.
Sì, io oggi devo ricominciare tutto un lavoro mio, perché è tutto diverso, è tutto diverso.
È arrivata Rita. Qualche altro commento?
Ma per quel che mi riguarda, mi sentir parlare in questo modo, cioè, mi rende, come si dice, mi fa sentire libera, nel senso che la garanzia, la sicurezza che comunque sia lui mi ama, mi dà un senso di gioia interiore. Questo qui ho, mentre tu parlavi, mettevi in risalto l'amore di Dio, ecco, avvertivo questo e è bello, cioè fa star bene.
Ti do una consolazione in più: domani c'è un Vangelo fantastico, solo un particolare. A un certo punto c'è un banchetto di nozze, nota, bellissimo, il rapporto con Dio è un banchetto di nozze, lui lo sposa, noi la sposa, ma qualcuno, e poi gli invitati non vogliono andare. Allora Dio non si scandalizza, ma dice: chiamate i cattivi e i buoni. E tutti i padri della Chiesa dicono: perché ha detto prima cattivi e buoni? Proprio per partire dall'ultimo. E li chiama dentro e a tutti dà un vestito bianco nuovo. Non va a valutare a te un vestito più bello perché tu sei consacrata, all'altro no perché non è consacrata. No, ti dà un bel vestito bianco nuovo, perfetto, e tutti sono contenti. Eccetto uno che non ha l'abito nuovo e lo caccia fuori. Dove l'abito nuovo è, Dio ti fa il regalo, ma lo metti o non lo metti, lo accetti o non lo accetti. Nota, allora, non è importante non fare peccati, ma accettare l'amore. No, non mi fido, queste cose che abbiamo letto nel Vecchio e Nuovo Testamento, no, 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 io torno alla mia vecchia religione, delle cose da fare. Togli l'abito nuziale, e tu sei fuori. Mica uno scherzo, eh. Accettare o non accettare l'amore gratuito di Dio è fondamentale per essere credenti. Dubitare che Lui ti ami è una bestemmia terribile. Dubitare che Lui non ti voglia portare in paradiso è una bestemmia. Ha dato il suo figlio per te. Ma perché non deve portarti in paradiso? Oh, ma io ho fatto i peccati, chissà. Capite ancora tutta la vecchia mentalità del merito? Che io ho cercato di mandarvi quelle quattro sottolineature proprio per farvi capire. Non meritiamo niente. Abbiamo già il tutto. Quindi la libertà, brava Angela, è il regalo più bello. Sentiti libera perché Lui ti ama, te puoi fare quello che vuoi, ma io sono convinto che proprio perché hai capito che Lui ti ama farai solo amore. Per quel poco che siamo capaci di fare, perché poi siamo limitati, io i peccati me li porto dietro da 80 anni. Avanti un altro.
Ma io questo discorso che Dio mi ama nonostante me, che Lui mi ama, per me è una scoperta, è una cosa bellissima, è una cosa che mi dà una grande fiducia.
Ascoltiamo un'altra voce.
Comunque, anche per me è stata è una botta, no? Perché soprattutto mi ha colpito proprio come hai non solo spiegato, ma mentre lo spiegavi si capiva che lo vivevi, lo vivi, no? L'episodio, no, della peccatrice, cioè che lo senti in modo forte, e proprio il fatto che mentre noi pecchiamo Dio ci ama in quel momento lì, no? E questa è un, ecco, è un aspetto su cui veramente bisognerebbe tanto meditare. Infatti adesso così mentre tu ci hai chiesto, no, una risonanza, veniva da pensare, ma forse potremmo veramente meditarci su questo fino alla prossima volta, no? E le risonanze magari dartele la prossima volta, perché è una cosa grande, ecco, che è un regalo, no? Grande che ci arriva, ecco. Poi mi fa pensare questo amore di Dio esagerato, no? Che risvolto può avere nel nostro modo di amare, no? E quando nel punto 7 Dio non ci ama perché siamo buoni e bravi, ma perché Dio ha scelto di amarci. Credo che anche noi la facciamo questa esperienza quando anche noi scegliamo di amare, scegliamo di non amare quelli che ci amano, ma scelgo di amare quella persona perché è una persona, perché è figlia di Dio, perché è una mia sorella, perché solo per quello, solo perché è una figlia di Dio, no? O un figlio di Dio. E quando noi siamo capaci di amare perché scegliamo di amare, credo che in quel momento la sentiamo la grazia di Dio, no? Perché magari non c'è, può non esserci riconoscenza, no? Da parte dell'altra persona, ma sappiamo che probabilmente stiamo amando come ci ama Lui. Non lo so se sto dicendo una cosa esagerata, però credo che sia questo il suo dono, no? Che arriva a noi.
E pensa la cosa bella che hai detto, io, povero peccatore, che faccio peccati oggettivi, nel momento in cui amo così gratuitamente, mi comporto da Dio, come tu hai detto, ed è proprio così. Quindi Dio ti dà la capacità di fare delle cose che tu non sono tue, ecco. Io lo vivo in modo particolare nel celebrare i sacramenti, che non è roba mia, no, chiaro. Quando perdono te dei tuoi peccati, io mi sento un verme perché io ho i miei peccati, ma in quel momento il Signore mi dà quel regalo grandissimo di poter fare una cosa a nome suo. Ma questo vale in tutte le attività d'amore che facciamo, qualunque gesto che è amore, non è egoismo, non è interesse. Pensate a tutti i rapporti interpersonali che abbiamo, no? Quante volte io faccio una telefonata perché spero che poi quello là mi porti una cosa che avevo bisogno, e ce l'ho, insomma, capite, gli interessi. Ma quando invece tu ami gratis, e di solito con i giovani amiamo gratis, perché, ditemi, insomma, è un investimento esagerato di tempo, di energie, dove i risultati li raccoglierà qualcun altro, forse. Quindi è amore gratuito. Lì siamo Dio che ama. Che bello, ma nonostante i miei peccati, non gliene frega niente a Dio che io faccio dei peccati, gli interessa che io accolga il suo amore e lo regali, e mi rende capace di amare da Dio. Io a volte nel matrimonio lo dico: amatevi da Dio, come Lui ti ama gratuitamente, amatevi fra di voi, vi auguro un amore da Dio. Beh, sai che a volte si dice vivere da Dio vuol dire avere la macchina bella, no. Ama da Dio vuol dire dai la vita per la persona che ami, come ha fatto Lui. Questo è molto bello, Kate, proprio perché dà senso a ogni gesto. Pensano anche di chi non crede in Cristo, perché non è stato mai raggiunto dalla fede, ma ama. Ama la moglie, il marito, i figli, si dona professionalmente, umanamente, economicamente, politicamente. Tutto questo non va perso, perché Dio lo sta amando e sta investendo su di Lui il suo amore, e Lui lo sta usando. E li troveremo tutti in paradiso con noi. E sarà una meraviglia. Una vera meraviglia. E i ladri, le prostitute vi passeranno davanti, perché hanno capito di avere dei peccati da farsi perdonare.
Grazie. Scusa, che ora è?
A mezzo,
va bene. L'ho preparato, quindi...
Io non so se sto rubandovi del tempo, ma se qualcun altro vuol dire qualcosa, ci arricchiamo a vicenda. Tenendo buona la proposta di Kate di, la prossima volta, di lasciare proprio uno spazio di risonanza.
Mi senti io perché sono uscita dalla connessione, adesso mi sono collegata col cellulare, però faccio molta fatica, non c'è connessione.
Ti mando poi tutta la registrazione, così la puoi...
Va bene, grazie, perché ho perso praticamente dall'ultimo pezzo tuo... E poi adesso sento molto molto male.
Sì, non ho registrato.
Quindi non intervengo per questo, ecco.
Sì, ho fatto solo registrazione audio, non video, perché sennò entra in risonanza e crea problemi.
Ma basta l'audio, sì.
Bene. Non voglio torturarvi.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. È un'ottica nuova, è un'ottica diversa.
È dal Concilio Vaticano II, che sono 50 anni che questa è l'ottica.
Sì, allora, per chi l'ha avuta, chi l'ha conosciuta, questa ottica è vecchia, ma per noi, per chi la vive per la prima volta, è nuova.
Certo, certo. Comunque è bellissimo, per Dio non è mai troppo tardi, quindi stai serena.
Non ho capito.
Per Dio non è mai troppo tardi, quindi puoi stare serena, perché come il buon ladrone va in paradiso all'ultimo minuto, uno può convertirsi anche a 60 anni, a 70. Va bene, vi ringrazio. Voi continuate adesso?
Grazie.
Che programma avete adesso?
Ah, no, non c'era il programma di continuare a... Non c'era niente, nient'altro in programma. No, adesso quindi noi ci vediamo in dicembre
Se io non ho ancora letto l'enciclica, se dopo averla letta riterrò di potervi dare qualche cosa, ve lo faccio sapere. Se no, mi va bene la risonanza, ma anche quell'accenno che ho fatto. Nella nostra catechesi noi dobbiamo stimolare le virtù. C'è qualcuno di voi con il microfono aperto e diventa... C'è un ritorno... Vabbè. Voglio dire, insistere sui doveri da fare non serve se non ho scaldato il cuore. Quindi io devo stimolare le virtù. E allora cambia la catechesi. E io non parto dal giudicare che quello lì sta facendo una cosa sbagliata. Da dove è? Da quella situazione in cui è, dove Dio mi accetta sicuramente, mi ama, io cerco di fargli fare un passo in avanti e gli propongo il davanti, non il dietro. Non gli propongo di pentirsi, gli propongo di camminare, perché se si innamora camminando capirà di aver sbagliato. A me capita così nella mia vita. Quando ho fatto dei peccati seri, li ho fatti perché pensavo che fossero cose da fare. E quando ho capito che mi amava, che ho giudicato con un cuore diverso le scelte che avevo fatto. Fate una riflessione personale su questo, vedrete. Grazie.
Grazie.
Vi auguro anche una buona domenica, che sia piena di gioia per tutti voi e che abbiate l'abito bianco, perché andiamo a nozze, quindi insomma un bel abbraccio con lo sposo domani. Va bene. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.